Benissimo, allora grazie. Buon pomeriggio, riprendiamo. Io direi di organizzarci così, cioè io svolgo l'ultima parte della lista. Finora abbiamo visto soltanto, diciamo, la critica degli elementi negativi legati a una certa tradizione, e però non abbiamo ancora visto il tema della libertà dei figli di Dio. Abbiamo visto positivamente che cosa significa. Abbiamo anche visto questa immagine che è del Vangelo, ma non è semplicemente una metafora, che è quella della nascita nuova, della vera nascita, che è un'espressione che può rischiare di essere elusa facilmente, di essere aggirata, di restare vuota, se non proviamo a entrare dentro quello che concretamente può significare, no, questo percorso di vita nuova. Ecco, come si può sperimentare questo? Una nuova nascita, no? La domanda di Nicodemo a Gesù: ma si fa rinascere? Non vuol dire tornare indietro, non vuol dire restare bambini, semmai come bambini tornare è un'altra cosa, ma insomma è un termine che rischia di essere equivocato, insomma, di lasciarci senza riferimenti. Allora, in questi tre quarti d'ora, no? Poi faremo appunto una pausa, io provo a completare questo tipo di percorso. Poi nell'ultima parte, dopo la pausa, facciamo soltanto il dialogo, quindi delle cose che voi non solo volete chiedere, ma anche volete osservare, volete obiettare, avete riflessioni, avete esperienze da, così, da portare all'attenzione, se faremo quello. Quindi il dialogo poi lo facciamo su tutti i temi che abbiamo in casa. Tra quanto evito di fare un riepilogo, no? Più o meno mi pare che il percorso si possa essere in qualche modo ricordato, non sto a tornare indietro, provo a fare un passo avanti partendo dalla domanda: che cosa significa scoprirsi figli? Noi che abbiamo già, diciamo, mediamente grossi problemi nella condizione di figli, almeno dal punto di vista biologico, familiare, affettivo, che per noi è normale rispetto ai nostri genitori. Normalmente non è che già sia una condizione ottimale, pacificata, esclusivamente positiva. No, immaginate una persona che abbia avuto un padre che, insomma, l'ha misconosciuta, l'ha maltrattata, insomma, tu vai lì e dici Dio è padre, quella deve rispondere grazie, ne basta uno. Non vorrei sentire una metafora analogica che chiede un rimando all'esperienza concreta. Quindi se già per noi è difficile essere figli, essere fratelli, sorelle, dentro la famiglia di origine, che può voler significare scoprirsi figli nella prospettiva del cristianesimo? Ecco, allora direi che il primo elemento concreto, no? Forse è legato proprio al prendere atto di quella contraddizione che c'è tra Aldo Gabbini, il filosofo italiano della non violenza, la chiamava così, tra la realtà insufficiente, per quella realtà confusa, contraddittoria, dolorosa, in cui non siamo noi stessi, siamo, direi, piuttosto adattati alla vita. Forse in una parola si può dire siamo nella dimensione della sopravvivenza. Per esempio nella dimensione, non è detto che sia una sopravvivenza tragica, in condizioni estreme, magari nella routine. No, pensate, noi adulti normalmente si può prevedere di noi quello che faremo il lunedì, il martedì, il venerdì sera, che in agosto siamo in fila sull'autostrada, il 20 dicembre siamo per negozi a comprare regalini, non siamo piuttosto prevedibili. Quindi la sopravvivenza è intesa come la solita vita, la routine, in cui abbiamo riportato delle ferite, ci siamo fatti delle difese, abbiamo delle forme di attaccamento a qualcosa, ma è come se la vita, no, perché passi, si svolge, corra anche velocemente, si ripetesse uguale a se stessa, chiamiamola la solita vita. Dall'altro c'è una realtà, diceva Gabbini, una realtà liberata, cioè quella in cui, magari presentita nel cuore, sognata una volta, possiamo dire veramente che sia una vita vera. Racconta Danilo Dolci, no, che si era laureato in architettura, lui che veniva da Trieste, e a un certo punto, a 26 anni, si chiede: ma dov'è la mia vita? C'era come uno scollamento tra quello che lui era, le cose che faceva, e la vita vera che però continuava a cercare. E da lì decide di partire, di andare in Sicilia, si chiede quali sono le terre più povere, le situazioni più disastrate che ho conosciuto, e si ricorda della Sicilia che da bambino aveva conosciuto perché il padre era ferroviere, girava per l'Italia, lui vuole andare in Sicilia a praticare una forma di coscienza popolare, fare un'azione magnetica, dice io sono andato in Sicilia perché sentivo che dovevo vivere una vita vera. Sentite, uno che non ha represso, che non ha soffocato il desiderio di una vita vera, non si è adattato alla routine, non si è accontentato della solita vita. Allora forse questa scoperta della filialità significa anzitutto cogliere questa contraddizione tra quello che siamo abitualmente e quello che potremmo essere, tra quello a cui ci adattiamo e quello che è scritto nella nostra dignità. E benché insomma l'abitudine dica che noi siamo anche teorica e anche nelle filosofie contemporanee, che noi siamo presi nella cosiddetta finitezza, i filosofi usano la parola finitezza per dire che nasciamo, cresciamo, se va bene invecchiamo con l'angoscia di invecchiare, moriamo e la morte non è nemmeno l'ultima parola, dopo c'è l'oblio, cioè dopo qualche anno, a volte dopo qualche settimana, chi si ricorderà di noi? Ma questa sarebbe la finitezza, che siamo presi tra la nascita e la morte. E qui in realtà se io ascolto la dignità che io stesso sono, che è paradossalmente qualcosa che mi costituisce, ma non è una proprietà. Non la posso comprare, non la posso vendere, la posso tradire, oppure la posso attuare. È una cosa che mi costituisce, ma non è nella forma della proprietà, semmai è nella forma della responsabilità. È proprio un altro ordine di significato. Ora, se io ascolto la mia dignità e la dignità di un'altra persona, mi accorgo che invece di morte o non morte c'è un valore infinito. Allora, quando cerco l'infinito, non lo devo cercare nella matematica, nell'astronomia, l'infinito è il valore di ogni persona, che è un valore vivente, radicale, incalcolabile, non monetizzabile, non quantificabile. Ecco perché l'ottica del merito e della colpa, o l'ottica del merito e del peccato, non rende giustizia alla dignità delle persone. Ecco perché persino, che ne so, nell'ambito del diritto penale, del processo, della detenzione, in teoria, uno Stato è democratico quando si ricorda della dignità delle persone, al di là del crimine che hanno commesso. Non è che li puoi trattare come ti pare, li puoi torturare, li puoi mandare a morte. No. C'è un limite che è legato a questa dignità infinita e incalcolabile. Ora, scoprire questa contraddizione significa allora forse riconoscere che è importante per noi riprendere una strada nella vita che non sia la ripetizione di noi stessi. Quando Gesù di Nazareth chiama a una vita nuova, una vita completamente rinnovata. Tanto che le condizioni del rapporto con la realtà vengono restaurate in un modo nuovo, non è che vengono riportate indietro. I ciechi riacquistano la vista, i sordi odono, i morti risorgono, i muti parlano. Sono immagini concrete per dire gli effetti di questo cambiamento. Cioè cambiamo completamente, siamo noi, nessuno ci toglie la nostra fragilità, ma cambiamo le condizioni del rapporto con la realtà. Ecco, la filosofa spagnola che citavo stamattina, Maria Zambrano, quando vuole descrivere, proprio commentando, la logica del Vangelo, la rivelazione dell'uomo che c'è nel Vangelo, dice che in fondo in questo cammino della vita, che rischia di girare a vuoto, rischia di perdersi, oppure può essere veramente questo cammino di nascita nuova, i movimenti essenziali che noi facciamo, o che noi possiamo sperimentare, sono tre, e dice con una sorta di tipologia. C'è un primo movimento che forse nessuno può aggirare, può evitare, no? È proprio una fase della vita e va bene quando è solo una fase della vita, lei lo chiama il delirio. Delirio è un termine per lei non psichiatrico, i matti delirano e noi invece no, è una categoria esistenziale. La lira in latino è la parola che designa il solco che si fa da confine tra un campo e un altro. Quindi delirare vuol dire passare il segno, passare il confine. Passare quale confine? Ecco, delirare per lei significa passare il confine del nostro cammino di vita sconfinando verso un territorio che non è il nostro. cioè trovandoci a condurre una vita che non è veramente la nostra. Se volete, è il contrario della nuova nascita, è falsificare la vita, entrare in una condizione fittizia che magari desideriamo. Lei dice che il grande sentimento che rischia di farci cadere in questa trappola è l'invidia. L'invidia è una delle forme della paura. L'invidia che vuol dire? Tu hai paura non tanto di non avere nulla, ma di non essere nessuno. E allora invidi nell'altro non tanto quello che ha, ma quello che è. L'altro ti fa da modello per il bambino, il genitore, per l'uomo, Dio, per quello che non è riuscito in certe cose, quello che invece è riuscito. Però l'altro ti fa da modello doloroso, per cui lui sembra incarnare una pienezza di identità e tu senti che sei una nullità, senti che ti manca non tanto di essere qualcosa, ma di essere qualcuno. Quando cadi nella spirale dell'invidia, la paura di non esistere come persona unica, originale, preziosa, la paura di non essere amato, la paura di sprecare la vita. Allora, quando tu sei preso dall'invidia, lei fa l'etimologia del verbo, vuol dire vedere da dentro la caverna, la grotta di questa percezione distorta della realtà. Allora tu vuoi diventare quello che non sei. È il contrario della vera nascita. È l'uomo che vuole diventare onnipotente, che vuole essere Dio, per esempio. Non accetta la sua figliolanza. Uno dei modi di non accettare la figliolanza non è solo quello di sentire che essere figli è troppo, essere divini per noi è troppo, è anche quello di sentire che è troppo poco, perché noi vogliamo essere onnipotenti in modo diretto. Vogliamo decidere noi della vita e della morte, vogliamo decidere noi del destino degli altri. Quando tu diventi il regista della vita di qualcun altro, ti stai arrogando un potere onnipotente sulla vita dell'altro. Allora, questo sentimento di mancanza di identità, di mancanza di una vita vera, che però viene male interpretato, ci mette alla ricerca dell'acquisto della nostra vera identità letta in qualcun altro, riconosciuta in qualcun altro. Quando facciamo questo siamo nel delirio, cioè non costruiamo veramente un percorso autentico, ma falsifichiamo l'esistenza. Dice Maria Zambrano, questo probabilmente è un territorio, è un errare, è una sorta di esilio che ci procuriamo, che nessuno può eludere. Non è che noi immediatamente nella vita siamo già nel percorso autentico. Intanto l'inizio di questa nascita è uscire da questo delirio, cioè vuol dire lei accettare la nostra condizione di figli, che non è né troppo poco, non è troppo per noi avere un'origine divina, non è troppo poco nel senso che non dobbiamo desiderare di sopprimere la relazione con Dio, metterci al suo posto, ma stare a questa relazione. Ora il delirio è il primo grande equivoco pratico. Si potrebbe dire allora, per esempio, ridurre il cristianesimo a una religione di potere o di conservazione dei poteri costituiti a una forma di delirio collettivo. È aver mancato completamente quel messaggio e essersi costruiti un'identità cristiana che tradisce il messaggio autentico della vita autentica del cristianesimo. Il secondo movimento che lei cita lo chiama disnascere, cioè vuol dire quando noi nel tentativo di andare avanti in questo percorso di vita incontriamo un confine. Già nascere fisicamente non vuol dire superare un confine. Supero il confine del corpo di mia madre, esco in un territorio nuovo. Non a caso ogni attraversamento di confine procura un minimo d'angoscia, cioè io vado verso l'ignoto, abbandono una terra conosciuta e mi spingo oltre. Allora, quando io percepisco che questo passaggio per me è troppo angoscioso o io non mi sento pronto, una tendenza che noi possiamo avere è quella di regredire, di tornare indietro. Per esempio, avendo capito qual è il messaggio evangelico, per restare religiosi, per restare dentro una sorta di nicchia che non ci chiede veramente di cambiare vita, ma ci permette di stare dentro la solita vita, dove la religione ci decora, ci legittima, ci arreda questa solita vita. Disnascere. Guarda, disnascere può essere patologico se di fronte a ogni crescita possibile. Di fronte a ogni spazio di vita vera, io torno indietro, perché c'è una sfiducia, una paura troppo grande del passaggio dei confini. Può essere in parte fisiologico, quando io non mi sento pronto, cioè si potrebbe dire, non ho raccolto tutto quello che sono, allora sono pronto a fare un passo, perché il passo avanti non lo posso fare con una parte di me, lo devo fare con tutto me stesso. Ricordate, non nella Bibbia, Shema Israel, con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutti i beni, cioè vuol dire con l'interezza di quello che tu sei. Allora in fondo un istinto sano dire, quando io non mi sento intero, non c'ho ancora un raccoglimento, e non è solo fare silenzio, essere concentrati, ma armonizzare quello che so, entrare interamente in una scelta, allora giustamente faccio un passo indietro. Può essere un testo di difesa fisiologica. In fondo qui, lo accenno solo, andrebbe approfondito, c'è il grande tema dell'essere educati a scegliere nella vita, e a fare le grandi scelte che richiedono tutta la nostra persona. Tu ti fai frate, ti sposi, scegli un lavoro, penso che puoi scegliere, sono scelte della vita. Come ci arrivi a fare queste scelte? C'è una parte di te, c'è una proiezione, un'immaginazione, un sentimento, la tua storia, è davvero la tua vocazione oppure no? Perché se la scelta che noi facciamo di sposarci, di non sposarci, di fare una cosa, di partire, di restare, le scelte ci trovano normalmente preparati. Ecco perché molti hanno paura di scegliere e si illudono che non scegliendo preservano la libertà. Ovviamente quello è il modo migliore per sprecarla, no? Per svuotarla. Allora, qual è il grande rischio? Che la scelta si trasforma concretamente, ancora una volta, in un sacrificio. Cioè tu, nel fare la scelta, assumi una parte di te, ascolti un sentimento, ascolti un richiamo, ma per farlo tagli via tutto il resto. Dopodiché è chiaro che avrai più rimpianto di quello che non hai scelto. Segno tipico di una scelta dove non c'è stato il raccogliere tutta la persona è che quando tu vai avanti nella tua scelta ti trovi a rimpiangere le altre 99 cose che non hai scelto. La scelta vera, a cui normalmente noi non siamo preparati, come quando tu ti sposi, non lo sai quello che fai, come diventi frate, non lo sai quello che fai. Quando diventi genitore, che lo sai che significa essere genitore, naturalmente no, sarà la vita che te lo insegnerà, la vita ironica, è il piccolo che ti insegna a essere genitore, è lo straniero che ti insegna l'ospitalità. Tu ti esponi alla vita, la vita ti insegna, ma magari tu prima sai, prima hai tutte le informazioni, prima sei pronto e poi applichi. Nelle scelte vere della vita non è mai così. Quindi chi vuole controllare tutto, una scelta vera non riesce a farla. Allora, se la scelta nell'essere compiuta mi spezza, mi lacera, allora è un sacrificio. E quindi il sacrificio non è un fondamento per una vita nuova, no, è anzi il soffocamento che impedisce la nuova nascita. Non a caso è il contrario della felicità. No, dove c'è il sacrificio non può esserci felicità come vita buona condivisa tra le persone. Altro è quando noi arriviamo a scegliere raccogliendo quello che noi siamo e anche rispondendo a un appello che veramente ci chiama una vita vera. Cioè voglio dire, la scelta di una vita vera non ce la inventiamo a tavolino e nemmeno solo perché abbiamo letto un libro ci siamo fatti un'idea. Ogni autentica scelta è la risposta a un appello che in qualche modo mi ha raggiunto e ha parlato proprio a me. Non è detto che sia una frase, può essere un evento, può essere un incontro, può essere la risposta a una sofferenza, può essere un sogno, però tu rispondi quando scegli. Se inventi vuol dire che la scelta è fittizia, è una costruzione e domani magari cercherai un'altra costruzione di segno opposto. Allora, quando la scelta raccoglie veramente la persona e tu rispondi a un appello che suscita la tua umanità, allora veramente quello che non hai scelto come possibilità di vita non lo rimpiangi, perché la cosa che hai scelto ti ripaga di tutto quello che non hai scelto. Il suo significato è tale che raccoglie anche le altre cose. Questo è, diciamo, il significato che sta dentro l'espressione comune si vive una volta sola. Ma non puoi condurre 5 vite, 7 vite, 10 vite, c'hai un cammino nella tua strada. Il problema vero è che tu maturi questa capacità di orientarti e di rispondere e anche di raccogliere quello che tu sei. Ora abbiamo detto, ritorniamo alla piazza tra il delirio, mancare la strada, nel caso del cristianesimo vuol dire non vedere proprio la nuova nascita, pensare di costruirsi un'identità che elude il passaggio della vera nascita, quel cristianesimo che nasce religioso e resta religioso, ma non capisce che la religione è un guscio iniziale che deve spezzarsi. Il Vangelo direbbe che è un seme che deve morire per portare frutto, deve accettare di passare sotto terra per arrivare a portare frutto. Quello è detto proprio della religione, più che della vita di ciascuno e non singolo, ma proprio di quello che noi costruiamo. Allora, delirio vuol dire che noi continuiamo per la vita a girare il mondo e senza veramente che ci sia un cammino. Disnascita vuol dire facciamo un passo indietro, fisiologico, patologico che sia. Nascere veramente, che vuol dire allora per lei? E lei lo faceva, vi dicevo, commentando il messaggio evangelico. Allora, la prima cosa che lei dice è accettare la condizione di figli, non ritenerla né troppo poco. Accettare la condizione di figli vuol dire, da un lato, che noi siamo fatti d'amore. Il complemento di materia, diciamo così, dell'essere figli, che cos'è? È che tu sei fatto d'amore, sei fatto dell'amore dei tuoi genitori, e se cresci e ti sviluppi è perché qualcuno ha una cura per te che rinnova quell'amore. Proprio nella filialità, cioè, si vede che la vita non viene dalla vita, non è un fatto biologico. La vita viene dall'amore. Per cui il contrario stesso della vita non è tanto la morte, ma la mancanza d'amore. Vuol dire che io faccio il rapporto a due, vita-morte, non capisco. Se considero solo vita e morte, devo considerare vita, morte, amore, o bene e male. Cioè è un rapporto a quattro voci, non a due. Quindi la morte di per sé non è l'altra metà che completa la vita. Non è, come dire, la morte fa parte della vita, un fatto naturale. La vita non è un fatto naturale, ha una struttura biologica, sta dentro la natura, ma eccede la natura, ha un significato esistenziale che è irriducibile alla biologia, e invece ci crede, ci tiene il confronto col male, con il bene, con l'amore. E allora nella filialità noi scopriamo la condizione per cui la vita c'è e cresce se c'è l'amore. Se l'amore manca, tu puoi essere, manca nel senso che magari non solo non lo sai dare, ma neppure lo ricevi. Ecco, quando tu non dai un grano d'amore e non ricevi un grano d'amore, sei morto anche se cambi 100 anni. Perché biologicamente tu sei vivo, ma sei come morto. E invece ci sono persone tra noi morte, scomparse, che ancora sono in grado, se noi manteniamo quella relazione, di darci amore e di ricevere amore, paradossalmente. Vedete, se io leggo la vita solo con la scansione vita-morte biologica e non la capisco, devo leggerla con gli occhi dell'amore ed è possibile mancare di questo amore. Allora, per lei, essere figli vuol dire accettare questa identità. Notate, non è più l'identità particolare che ci costruiamo noi. Qual è il male dell'identità che ci costruiamo noi? Che spezza le relazioni, che in nome dell'identità, in nome dell'io o in nome del noi, noi cattolici, noi frati, noi sposati, il noi e l'io sono astrazioni che spezzano il legame universale, quella comunione profonda di tutti i viventi, anche al di là della morte, direbbe il Vangelo. Pensate al passo avanti nel Concilio Vaticano II, che ha detto che la Chiesa è il popolo di Dio. Ecco, forse possiamo fare un passetto anche oltre il Concilio Vaticano II. Il popolo di Dio è creato, è tutta l'umanità è creato intero, non è solo ristretto ai battezzati o ai cristiani, cioè non è un club ristretto, è l'universalità del creato. Allora, finché noi costruiamo le nostre identità, l'ironia vuole che le più chiuse siano quelle religiose, le più rocciose, le più inossidabili. Se costruiamo le nostre identità spezzando questa rete di comunione che invece è universale, l'identità diventa un veleno, diventa una fonte di morte ma non di vita. Invece l'identità di figlio, che va oltre queste nostre identità, ci mette in un'apertura per cui il modo d'essere risulta accogliente, ospitale, innanzitutto con Dio stesso, cioè veramente siamo in grado di riconoscerlo padre e madre, fonte amorosa della vita. E allora certo che siamo in grado di ricomunicare. Non ci viene più di dire sì sì bello in teoria, però in pratica come si fa? Se ti viene quella domanda, bello in teoria, però in pratica come si fa, vuol dire che stiamo ancora di qua dentro la scissione. Non è tanto la domanda che non conta, ma è lo sguardo da cui la poniamo, la posizione da cui la poniamo, che dice che ancora non abbiamo un'esperienza corrispettiva di questo nascere. Allora lei dice, primo significato, nascere veramente è entrare in questa condizione di figlio, scoprire questa filialità che va oltre l'identità particolare. La seconda cosa che dice, figlio si traduce come fratello e sorella. Cioè io non posso assumerla come se fosse un privilegio, non è l'essere un figlio in modo esclusivo, ma è l'essere figlio dentro una relazione di fraternità, di sororità con gli altri. Terza indicazione importante che lei sottolinea, noi nasciamo veramente quando da esseri umani, quindi non diventiamo dotati di poteri speciali, con la nostra fragilità, impariamo a porre distanza, Gandhi direbbe non collaborazione, con il male. Cioè il confine concreto che conferma la vera nascita dell'essere umano quando questo impara a esistere senza collaborare con il male. La vecchia teoria del peccato originale diceva che questo è solo umano. Come? Noi siamo connaturati con il male e come facciamo a stabilire una distanza? Allora, la libertà dei figli di Dio è libertà dal male, non nel senso che diventiamo immuni. Il male ci può colpire. Beati voi quando sarete perseguitati. O è un inno al masochismo, oppure lì ci si vuole dire qualcosa d'altro. Cioè che il male può colpirci, ma non vince se noi non diciamo di sì. Cioè se noi non aderiamo proprio al male. Dove male vuol dire distruzione, menzogna, ricatto. Cioè il male arriva, all'inizio ti dice guarda io sono il bene, io sono la religione, io sono, che ne so, la sicurezza nazionale. Ti dice sempre cose positive. Poi quando entri nel meccanismo e ci collabori, ovviamente in buona fede, disastri si fanno in buona fede. Dopo il Novecento abbiamo visto che vuol dire aderire al male, convinti che fosse il bene. Allora, quando tu aderisci, alla fine, anche se scopri che in realtà è un meccanismo di male, il male ti ricatta. E ti dice, guarda che tu adesso non c'è più un altro modo di vivere. Sentite, ti toglie la libertà. Oggi tu non puoi non competere, non sbrigarti. Non cercare di impostare la vita in quel modo perché vai in rovina. Quale cristiano si può permettere la libertà dei meccanismi del mercato? Quale cristiano si può permettere di fare politica secondo la non violenza, la giustizia, la misericordia? No? Allora il male diventa distruzione di vite, di valori, di futuro, di verità, menzogna perché rovescia concretamente i termini della realtà e ovviamente ricatto. C'è una notazione nel diario di Kafka che a un certo punto dice quando si è aderito al male, dopo un po', il male non pretende più che tu gli credi. Cioè tu lo sai che una cosa è male, però continui lo stesso perché pensi che altrimenti tu andrai in rovina, che altrimenti andare avanti non è possibile. Avrete sperimentato, no? Che capire una cosa con la testa non significa cambiare vita. A volte significa sprofondare nella contraddizione. Io ho capito che una cosa è male, ma ci resta attaccato. Allora, una di queste condizioni di stabilire la distanza dal male, cioè vuol dire il male può anche colpirmi, ma io non collaboro. Cioè io genero una risposta di bene, genero una risposta di perdono, di giustizia, di resistenza, che non assume la stessa logica e gli stessi mezzi del male. Allora, una delle condizioni, certo è, si potrebbe dire superare la paura, affrontare la paura, che il male fa leva sulla paura, cioè sul fatto che noi pensiamo che altrimenti andremo in rovina. Non solo però la paura, in realtà non è solo un problema di paura. Lo diceva una persona detenuta, siamo andati con un po' di studenti nel carcere di Bollate a Milano, ci siamo confrontati con loro sulla libertà. E uno di questi che era stato latitante all'estero, aveva detto quando mi hanno catturato ho respirato, per me è stato un sollievo. E lui ha alzato la mano nel dibattito e ha detto guardate non è solo la paura, ha detto detto sono anche gli attaccamenti. Cioè noi, se non è solo la paura, ma l'attaccamento a qualcosa per non perdere la quale saremmo disposti a fare tutto. Allora bisogna verificare a quali cose siamo così attaccati che non vogliamo cambiare vita, ma la nascita non ci dice nulla, ci dice quell'attaccamento. Allora, arrivare a questa capacità di libertà dal male, che non è una cosa solo umana, è accettare un altro modo di vivere, accettare un'altra energia di bene. Significa parlare, certo, affrontare la paura, dall'altro lato significa verificare il nostro desiderio, a che cosa siamo attaccati. Dico una parola più materialistica, più concreta, il nostro bisogno. Il Vangelo fa molta attenzione ai bisogni profondi delle persone, all'immagine della fame, della sete, della guarigione dalla malattia. Quindi il bisogno fondamentale di una persona, il desiderio, l'aspirazione di una persona. Allora, verificare se il sistema di attaccamenti che noi abbiamo costruito in realtà è una tomba, è un sepolcro imbiancato, cioè ci fissa una vita che non è più una vera vita, oppure ci permette un'apertura. Ecco, Maria Zambrano dice stabilire distanza critica dal male, sperimentare una libertà dal male, significa che veramente dentro questa condizione di vita, senza rimandare all'attività, siamo nati fino in fondo. Ecco, qual è il filo conduttore per leggere questo tema della nuova nascita che uno trova nei Vangeli? Forse qui, se parliamo di nuova nascita, si potrebbe recuperare quel termine, o meglio, quell'annuncio che c'era nei Vangeli della resurrezione, che i cristiani normalmente hanno spostato alla fine della vita, o come qualcosa che innanzitutto una specie di magia, di miracolo, che ha riguardato Gesù di Nazareth, una sorta di rapporto privato tra il padre che dà la ricompensa al figlio che si è comportato bene, che lo fa risorgere. Se l'abbiamo pensata per noi, l'abbiamo pensata spostandola alla fine della vita, quindi semmai se ne parla dopo la morte, e ovviamente imprimendo sopra la logica meritocratica. La resurrezione semmai sarà per chi se l'è meritata e non sarà un'apertura di vita nuova per tutti, no? Ecco, proviamo a riascoltare qual è il filo conduttore delle scene di resurrezione dei Vangeli, che innanzitutto non sono solo quelle riferite a dopo la croce di Gesù, anzi quella è la scena più sobria, quella proprio più appena accennata, no? Cioè proprio un minimo. Durante la vita di Gesù, nella sua predicazione, nei suoi gesti, ricompaiono scene di resurrezione. Dicevamo stamattina, questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, fate festa. E mica parlava della morte biologica, parlava di un altro tipo di morte. Allora, come viene presentato nei Vangeli l'ingresso a una vita risorta? Cioè un'esperienza di resurrezione nel centro della vita. Se voi andate a vedere, dalle beatitudini alle resurrezioni del figlio, alla resurrezione del figlio della vedova, alla figlia di Gairo, alla resurrezione di Lazzaro, alla liberazione dal perdono, la peccatrice perdonata, cioè le varie scene che simboleggiano questo significato di una vita nuova quando la vita effettiva sembrava completamente compromessa, voi vedete che ricorrono questi elementi. Primo, c'è una parola di vita che ti raggiunge. Cioè non è una magia, è un invito, un appello che ti viene a cercare e ovviamente però non fa da solo, aspetta la tua risposta. Qui c'è una parola di vita che riguarda te e ti viene a chiamare. Secondo elemento, se tu ascolti veramente devi fare una rinuncia, devi rinunciare alla paura. Cioè questo sentimento ce l'abbiamo comunque, utile condannarlo, va ascoltato. Però arriva un punto in cui tu diventi libero se rinunci alla tua paura. Più una precisazione terminologica, rinunciare non vuol dire sacrificare. Questo è vivo con una sovrapposizione, ma sacrificare vuol dire distruggere, mortificare qualcosa che è vivo. Quindi renderlo morto, o in modo simbolico o in modo fisico. Rinunciare, se il tuo occhio ti è di scandalo, cava. Se la tua mano ti è di scandalo, taglialo. Sembra il culmine della logica sacrificale, il contrario. Cioè vuol dire, se tu ti attacchi e ti fai soffocare, da una cosa piccola, parziale, oppressiva, o che viene da fuori di te, o che viene da dentro di te, e tu appendi, agganci tutta la tua vita a quella cosa. Come quello che ne so, che ha dato tutta la vita per il lavoro, si è identificato col lavoro, quando va in pensione, è come morire, perché ormai per lui il lavoro è la fine. Ma se tu ti attacchi a tutta e sempre solo a una cosa, vuol dire che tu stai sacrificando l'interezza della tua vita. Allora, per essere libero, devi imparare l'arte della rinuncia, cioè devi rinunciare a tutto quello che ti opprime. Qui la tradizione induista aggiungerebbe: e poi ti accorgi che quello a cui rinunci, siccome ti opprimeva, in realtà ti ha portato a una non rinuncia. Quello che all'inizio sembra una rinuncia, in realtà non è una rinuncia. E tu ti eri attaccato alla cosa che ti opprimeva. Allora, la rinuncia, se è sana, è per la libertà. Il sacrificio è per la mortificazione. È proprio diverso. Allora, qui ti è chiesto di rinunciare alla tua paura. Ti fidi della tua paura o ti fidi di questa parola di vita nuova? Questo è il confine dove si trova la libertà. In un certo senso è proprio la rinuncia al sacrificio. E quando noi ci attacchiamo a quello che ci opprime, pensando che ci protegge, che ci salva, che non si può fare a meno, lì veramente sacrifichiamo la vita. Se invece rinunciamo a questo tipo di attaccamento perverso, ritroviamo una libertà che ci fa capaci di una vita felice. Quindi rinunciamo al sacrificio, non sono la stessa cosa rinuncia e sacrificio. Ora, se si arriva a questo, la terza caratteristica che c'è in queste scene evangeliche, prima una parola mi raggiunge, secondo mi è chiesto di rinunciare alla mia paura, al sacrificio che sto facendo della mia vita, esci dal sacrificio, esci dall'oppressione. Direbbero qui, i greci avevano ragione, gli stoici, nessuno ti può opprimere se tu non glielo permetti. Interiormente non hai consegnato la tua vita a un meccanismo oppressivo. Ecco l'elemento della libertà. Il terzo elemento qual è? Il cambiamento del cuore. Dal cuore chiuso, dal cuore soffocato della solita vita, il cuore si apre. E si apre concretamente perché tu ti liberi dal sentimento di indegnità, che è proprio la radice emotiva della cultura del peccato. Cioè, quando tu in fondo pensi che te lo meriti il negativo, che il sacrificio è giusto perché tu porti la colpa di esistere, perché tu non sei abbastanza qualcosa, non hai fatto qualcosa, allora questo senso di colpa diventa il tuo specchio. Ecco, quando il cuore si apre, tu davvero ti senti accolto, amato per quello che sei. Notate qui la differenza. La vecchia dottrina del peccato originale disprezzava l'uomo dicendo che l'uomo sostanzialmente è solo capace del male. La dottrina opposta dell'uomo già redento, già positivo, già artefice della storia del paradiso in terra, cioè quella che idealizza l'uomo, è fatta dello stesso disprezzo. Perché idealizzare qualcuno significa disprezzarlo in un altro modo. Cioè vuol dire: io non ti riconosco prezioso per quello che sei, ma semmai per quello che sarai. Non per quello che concretamente è dato di te, ma per quello che dovrebbe essere. Quindi l'uomo reale lo disprezzo e ammiro l'uomo ideale. Ecco, invece nel Vangelo l'apertura del cuore è quando tu ti senti amato per quello che già sei, non perché ti convertirai, non perché ti impegnerai, ma per quello che sei. Cioè nel cristianesimo non c'è il perfezionismo per cui tu devi assicurare a Dio una prestazione senza la quale non ti meriti questo amore e questa accoglienza, no? Allora cambiamento del cuore diventa essenziale. Non a caso questi tre elementi, la parola che ti raggiunge, la rinuncia alla paura, i fini di questo appello e il senso dell'essere amati così, dell'essere accolti che ti riapre il cuore, ecco, questi tre elementi si raccolgono in un passo del Vangelo, Luca 20:36, quando si dice, si usa questa espressione, i figli di Dio sono i figli della risurrezione. I figli della resurrezione, cioè vuol dire in questa figliolanza tu sei generato una vita nuova oggi nel centro dell'esistenza, non è che devi proiettare a domani dopo la morte, verrà anche dopo la morte, d'accordo, ma intanto se non c'è liberazione dal male qui, la liberazione dalla morte è astratta, non ha la consistenza, perché l'autentica liberazione intanto è liberazione dal male. Conseguenza di questa prospettiva, ecco, se tu ti fidi usi quella parola,
nel cristianesimo diremmo l'adesione alla forma di vita che era tipica di Gesù di Nazaret. Che anche qui non devo idealizzare per disprezzare me, il gioco del disprezzo e dell'idealizzazione. Inutile che lo metto sopra l'altare o nei santini, se lo espello lo caccio via dal mio modo di esistere. Gesù di Nazaret è uno che ha accettato che quell'amore desse forma alla sua vita. Sentite, non è solo un sentimento, un'emozione, una passione, è una forza consapevole che dolcemente, mitemente dà forma alla tua vita e la rinnova completamente. Lui si è affidato. Allora, di fronte a questo messaggio, aderire a quella forma di vita, vi dicevo stamattina, ecco perché è detto da parte di Gesù: io sono la resurrezione, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Non lo diceva perché era megalomane, per dire che quello era il passaggio aperto per ciascuno di noi, cioè quella forma di vita. Allora, se uno aderisce a quella forma di vita, viene meno l'esperienza della morte come distruzione. Cioè, tu stai dentro un modo di vita che non può essere riportato alla signoria della morte. Tanto che allora non è che non muori, ma affronti, sostieni il confronto con la morte, innanzitutto ti fai carico della morte di altri, del male che può colpire altri, esci da questo egoismo della salvezza individuale. La domanda mi salvo, non mi salvo, ti importa della salvezza degli altri, ti importa del bene degli altri. Allora, quando tu aderisci a questo, persino il confronto con la morte fisica assume un'altra prospettiva. C'è, cioè, un valore, da quello che noi sappiamo come esperienza, prima che faccio fughe consolatorie, in realtà nella nostra esperienza vediamo che la morte fisica non ha il potere di togliere senso, di togliere valore alle nostre esistenze, non le cancella. Cioè che la relazione d'amore persiste nonostante la morte fisica. Allora, se è questo, capite, il cuore è liberato. Stamattina dicevo la paura di vivere e la paura di morire. Immaginate adesso un cuore liberato che ha attraversato queste paure. Allora, tutto quello che era il contenuto della figliolanza, cioè della libertà vera dei figli e delle figlie di Dio, diventa sperimentabile nell'esistenza. Ultimo passaggio, ma allora nella vita quotidiana nostra, o per esempio nella quotidianità dell'essere chiesa, dell'essere una comunità di fede, no? Che traduzione può avere questo, visto che è facilissima quell'inerzia per cui ritorniamo al meccanismo religioso? Cioè rappresentiamo delle cose senza riuscire a viverle. Allora, quali possono essere gli elementi essenziali che danno e svolgono concretamente nel quotidiano questi significati che nel Vangelo sono presentati, no? Ecco, direi innanzitutto, il primo elemento lo chiamerei così: avere il coraggio di essere fedeli alla felicità. Nella vocazione dell'essere umano, ce l'abbiamo scritto nella nostra dignità, è la vita felice, la vita riuscita. Nessun padre, nessun Dio genera, non crea, generano, creano un essere umano perché quello sia consegnato alla sofferenza e alla morte. La Bibbia racconta che mai, non c'è un giorno che Dio crea la morte. Il libro della Sapienza dice chiaramente, Dio dice, io non ho creato né la morte né ho messo semi di distruzione nella vita né creato. Allora, la fedeltà alla felicità vuol dire non tanto che io mi faccio un'utopia nella testa, ma vuol dire che accetto di stare nelle relazioni affettive, di imparare ad amare, dove la felicità vuol dire vita buona condivisa. Vuol dire, abbiamo detto, attaccamento liberante ad altri che diventano per noi motivi di vita. Credo, io sono felice perché l'altro esiste. Quindi la felicità non è una meta, o semmai è anche una meta, è anche un traguardo, ma innanzitutto un'esperienza radicata nelle nostre relazioni amorose. Se non è questo, la felicità non è nulla. Chiaro che non ci sarà nessun traguardo. Allora, la fedeltà alla felicità, che richiede coraggio, richiede che tu non ascolti la paura di soffrire, che tu non ascolti la paura di rimetterci, la paura di essere travolto dalla vita. Allora, questo coraggio qui direi che è l'ingrediente. Considerate le nostre miserie quotidiane, forse la formulerei così: il desiderio di cambiare vita. Nessuno può aderire a questa proposta di vita nuova se si ritiene giusto, se si ritiene già dentro la vita giusta, ma deve avere quasi questo desiderio profondo che forse viene dopo il fallimento. Cioè quando tu i tuoi disegni, i tuoi progetti non si sono realizzati, non è come pensavi tu. Allora che vuol dire che la vita è fallita? No, che finalmente si apre uno spazio per cui tu puoi desiderare la vita vera. Il desiderio della vita vera nel cuore, da qualche parte, qualunque sia l'esistenza che conduciamo, ce l'abbiamo tutti. Il problema è ascoltarlo, il problema è farsi guidare da questa energia che ci abbiamo nel cuore. Seconda condizione, la felicità non vuol dire fortuna, non vuol dire privilegio, vuol dire che ti va tutto bene. Voi sapete che ci sono persone che hanno un benessere complessivo e non sono felici, persone che affrontano l'oppressione politica, la malattia, la sofferenza e hanno conservato la capacità di felicità. No, non è così. Non dipende dai fatti della vita, almeno non soltanto dai fatti della vita. Dipende da come noi rispondiamo ai fatti della vita. Capite? Ecco perché non salva la sofferenza. Salva la risposta che insieme diamo al negativo della vita. Allora, proprio perché la felicità non è la fortuna, non è il privilegio, dentro la felicità c'è la giustizia. Cioè vuol dire, non la giustizia retributiva, le energie delle volte, quella giustizia lì diventa ingiusta. La giustizia vera nei Vangeli è accoglienza, cioè tu non escludi, tu non poni barriere. La comunità vera c'è non quando c'è una casa o già in una chiesa, ma quando cadono le barriere mentali, spesso religiose, per cui tu guardavi al fratello come se fosse un nemico. Quando c'è l'evento della caduta delle barriere, vi accade una comunità. Ecco perché è stolta l'espressione fuori della chiesa o dentro la chiesa, mica un campo di calcio. Cioè non è questione di spazio, è questione la chiesa di modo d'essere. Quando tu hai un modo amante che non pone barriere nei confronti degli altri, quello è essere chiesa. Quando tu fossi anche a Città del Vaticano, cioè questo modo che stabilisce barriere, in realtà non fai un'esperienza veramente di comunità dell'amore. Allora, la possibilità stessa di scegliere la giustizia come accoglienza, poi come risanamento. Fateci caso, la giustizia degli uomini al massimo colpisce i cattivi quando va bene. La giustizia dei Vangeli non colpisce, guarisce, risana le situazioni. I ciechi hanno la vista, i sordi odono. Quella è la giustizia dell'amore. Capito? Non è giustizia che colpisce e dà le medaglie e dà le sanzioni. Terzo elemento di questa giustizia evangelica è la restituzione, cioè riattribuisce a te le tue qualità, la tua dignità. Tu che eri infangato dal disprezzo, dall'emarginazione, ti restituisce interamente la tua dignità. Non ti tratta mai da oggetto, né di assistenza, né di aiuto, né di commiserazione, ti riconosce come soggetto. Dio ti riconosce come soggetto. Allora, imparare questa giustizia, servire questa giustizia, è una condizione fondamentale per una comunità che in modo aperto, in modo fraterno, vuole essere chiesa nel senso evangelico. L'ultima osservazione, che sottolineo, certo, concretamente, allora questo significa che in fondo c'è chiesa dove c'è un'esperienza di esodo dalla religione. Se ci ritroviamo insieme nelle parrocchie, nei convegni, non è per riconfermare all'infinito la postura religiosa, che vuol dire non aver proprio capito il messaggio di Dio, ma è per imparare ad attraversare quella sorta di infanzia immediata di tipo religioso in cui noi ci collochiamo immaginando che Dio ci chieda quello. Cioè chi ci chieda la prestazione, l'obbedienza e il sacrificio. Allora, riprovarsi significa guarire insieme dalla patologia religiosa. Questo ha un senso, è un esodo. Ci si trova insieme per andare oltre, non per chiudersi, no, dentro un certo luogo. Il secondo elemento, beh, esporsi insieme all'unità della parola. Ho iniziato dicendo, se una parola non ti raggiunge, se tu sei troppo schermato, sei troppo difeso, la vita nuova non è che te la inventi. Allora perché non tentare quel metodo di lettura integrata per cui innanzitutto noi che pensiamo di leggere il Vangelo ci lasciamo leggere dal Vangelo? Primo rapporto col Vangelo è passivo, non è attivo, è il Vangelo che legge te, non sei tu che leggi il Vangelo e te lo posizioni come meglio si adatta al tuo schema di vita. Questo l'abbiamo fatto tantissime volte, abbiamo manipolato il testo, figuratevi. Ancora diciamo, offerto in sacrificio per voi, e mica c'è il sacrificio nel testo, è una manipolazione gigantesca. Quindi come si manipola il testo lo sappiamo, ma lasciare che il testo legga noi, legga le nostre vite, secchi lì dove siamo noi. Questo è Cristo come giudizio della nostra vita, è un rispecchiamento liberante, non è il giudizio di un tribunale. Quelli che parlano del giudizio di Dio pensando che sarà il giudizio universale, i buoni di qua e i cattivi di là, no. Il giudizio di Dio è Gesù di Nazaret, cioè la rivelazione, il rispecchiamento di dove siamo con la nostra vita. Ma non è un giudizio di condanna, è dirti guarda, esci da quel meccanismo, guarda che la vita è un'altra, esci fuori. Ecco, allora se è questo, dobbiamo permettere al Vangelo di leggerci. Poi allora certo di leggerlo, di capire qual era quel messaggio, ma insieme, ecco perché lettura integrata, di leggere con le nostre vite, con il Vangelo, di leggere la storia. Cioè i cristiani non possono più prendere fischi per fiaschi, appoggiare dittatori, regimi oppressivi, economie di mercato, figurarsi. Tu ti trovi sempre nella stretta conservazione di assetti di grande iniquità e ingiustizia. Questo non è più possibile. Cioè tu devi leggere, devi imparare a leggere i segni dei tempi, la storia, per capire qual è la tua responsabilità. Non puoi dire ah, io non mi intendo né di politica né di economia né di sociologia, io leggo il Vangelo. No, no, se leggi il Vangelo devi leggere la storia a cui appartiene. Allora lasciarci leggere le nostre vite con la parola, ma leggere anche la storia collettiva. Ecco, se questo arriva alla conclusione, allora per fare che in questa prospettiva non si ponga tanto per noi una scelta intellettuale, cioè dico ma il Vangelo è ragionevole oppure no? Quell'idea per cui noi dobbiamo cercare di mostrare che il Vangelo è ragionevole, che ne so, agli occhi della scienza moderna, agli occhi dell'illuminismo, dobbiamo cercare di dire, beh, in fondo, noi, insomma, ecco, cercarne una ragionevolezza, il punto non è quello. Forse il punto vero, rispetto a questa proposta, è da un lato, no, riscoprire questo desiderio di vita vera, cioè il Vangelo parla a questo mio desiderio, sì o no? Ha a che fare con la ricerca della vita vera oltre la solita vita? Sì oppure no? Questa è una verifica personale, oltre che comunitaria. Il secondo elemento è insomma imparare a riconoscere che se la vita persiste, anche la vita umana sul pianeta Terra, non è un fatto casuale o scontato. Le forze del male concreto, politico, economico, non dico nulla di particolarmente soprannaturale, le forze concrete del male bastano a distruggere la vita umana sulla Terra. Allora, se la vita persiste, non è così per un fatto casuale, è perché c'è un amore più forte che la rende capace di persistere. Quindi cominciare a riconoscere che quello che è dato non viene dal nulla, non viene dal caso, ma esprime il fatto che l'amore non ci abbandona. Che il bene continua a essere più forte del male, altrimenti saremmo già stati spazzati via. Questo non è che ci consola, perché tanti altri sono spazzati via, tanti altri sono vittime irredente della storia, capite? Non è una consolazione, è una fonte di responsabilità. Cioè vuol dire tu non ti puoi comodamente disperare dicendo che la storia va male, tanto alla fine tu la tua vita la fai. Quelli che stanno in condizione di disperazione non se lo possono permettere di disperarsi, devono combattere, devono trovare un'altra risposta, un altro modo di vivere. Ecco lì i cristiani ci devono stare. Allora avere questo riconoscimento che la vita continua grazie al rinnovarsi dell'amore. L'ultimo elemento di plausibilità direi che è questo: quando tu sperimenti un bene o ricevuto o dato, normalmente è una dinamica imprevedibile, no? Ma non ti accorgi che questo bene non lo inventi, non è una costruzione, non è un prodotto tecnologico, c'è una fabbrica che lo può produrre. Quando tu sperimenti un bene è sempre perché c'è un bene più grande a cui tu attingi, tu stai partecipando a un bene più grande e per questo lo ricomunichi. Quindi voler bene una persona significa ricomunicare un bene più grande che ho ricevuto, che ho attinto. È come nuotare insieme perché siamo nel mare, né tu né io abbiamo inventato il mare. Illudersi di inventarlo, di controllarlo, vuol dire veramente delirare. Allora, nelle nostre esperienze di bene, nonostante tutti i loro limiti, noi non possiamo non riconoscere una fonte più grande di noi che ci chiede questa umanizzazione, ci chiede questa responsabilità di intensificarlo. Allora, se questo, io credo che la logica del Vangelo non è così strana, non è così bella ma impossibile, ma ci parla in modo molto più vicino, in modo molto più diretto delle nostre vite, mostrando che il futuro vero non è chissà tra quanti anni, addirittura dopo la morte. Il futuro vero ci sta di lato, ci cammina a fianco ogni giorno. Basta che noi abbiamo il cuore, abbiamo la mente, o facciamo un incontro che ci permettono questa apertura, e il futuro vero, cioè la vita adeguata alla nostra dignità, noi la scopriamo nel cuore del nostro presente. Ecco, questa a me sembra che sia la libertà delle figlie, dei figli di Dio, e quindi insomma scopriremo in un cammino di vita dove le esperienze devono dare concretezza ai significati, se no non ci crediamo, ma quando c'è anche solo un'esperienza che su questo ci apre gli occhi, scopriamo che colui al quale credevamo di dover sacrificare tutto, quello lì il sacrificio non lo vuole, ci vuole liberi, ci ha creati per una pienezza di vita, per una felicità, che non è un egoismo nostro, ma quella felicità è consegnata alle relazioni, al modo in cui viviamo, le relazioni con gli altri. Quindi la libertà dei figli di Dio sarà una libertà anche personale, ma non sarà semplicemente mia. Sarà una libertà condivisa, oppure non potrà essere, non potrà avere alcuna concretezza. Noi adesso mi fermo, facciamo 20 minuti, 25 minuti, insomma fino alle 5:20 di pausa, adesso non so gli orologi, diciamo 5:20, dalle 5:20 ci ritroviamo e finalmente, mi scuso del fatto che ho parlato sempre io, che un po' insomma attutito le vostre, i vostri interventi, le vostre riflessioni, invece quello lo richiamo esclusivamente a obiezioni, riflessioni, domande che voi avete da porre. Grazie.